aria dell'estate e poi staremo in apnea per un anno intero. Ci scorderemo di com'è andata quest'estate e l'anno prossimo, belli freschi, saremo pure pronti a rifare tutto quanto da capo, con lo stesso entusiasmo, come proprio se non avessimo imparato assolutamente niente. Ma invece no, perché anche se un'ultima puntata vuole essere un nuovo inizio. Cambia la stagione, cambiano anche le sfide. Proviamo tutti insieme ad impegnarsi per un'estate migliore, un futuro migliore, anche una scuola migliore. Appena prima di arrenderci alle chat di classe e a portare a scuola la carta igienica e i fazzolettini. La scuola, piccolo, guardiamoci un attimo indietro prima di guardare avanti. La scuola è rimasta chiusa per 14, ripeto, 14 infinite, davvero infinite settimane. Allora, prima di andare avanti nella trasmissione e ascoltare le nostre illustri ospiti di oggi, che sono le mamme di merda, provate a fare un esercizio. Soprattutto viene molto bene se avete dei bimbi sotto ai 3 anni. Allora fate così, mettete nero su bianco il conteggio di quanto avete speso quest'estate per lavorare. Attenzione, 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 spoiler! Valgono anche le aspettative, valgono anche i congedi parentali, anche se retribuiti. Mettetevi lì, fate un bel calcolino, il tempo di una canzone per fare il calcolo, così poi quando ritorniamo con le mamme di merda mi siete belli pronti, belli carichi, belli arrabbiati e determinare a ricordare a tutti quanti che i bimbi, le bimbe, non sono un affaraccio tutto vostro che ve li siete fatti, ma un valore per tutta la comunità. E quindi tutta la comunità se ne deve interessare.
L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Sto diventando sicura, io non ti scorderò. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, anche se non mi va. L'estate sta finendo, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo.
Mezz'ora d'aria, le vacanze per fortuna sono finite, però attenzione, non dobbiamo nemmeno scordarci tutto, fare tabula rasa e andare avanti, perché altrimenti, anche se tendiamo a rimuoverlo per sopravvivere, l'anno prossimo saremo completamente da capo. Allora, cosa possiamo fare? Come possiamo impegnare in modo utile, ma anche battagliero, questo nuovo anno scolastico? Ce lo dicono le mamme di merda, che sono Francesca Fiore e Sara Malneric. Com'è andata quest'estate? Siete sopravvissute?
Non è ancora finita, Non è finita finché non è finita. Manca ancora una settimana e poi sappiamo che manca tutto il mese di settembre, che è sempre, no? Arriva come un'improvvisata al Ministero dell'Istruzione, no? Queste scuole che riaprono ogni anno così in un momento che nessuno si aspetta, quindi ci sono sempre queste ripartenze, un po' queste false partenze, ecco, le chiameremo.
Mancheranno ancora qualche professore, qualche ironico ovviamente, gli orari definitivi, insegnanti di sostegno che si sono salutati e che poi non abbiamo più ritrovato, quindi insomma incombenze di settembre, queste per adesso non ci possiamo fare ancora niente. Però sul calendario scolastico, anche se a dirlo sembra quasi, no, un'eresia, insomma, invece si può fare qualcosa. Cioè addirittura mi è giunta voce, pare, che in molti altri paesi del mondo funzioni, anche c'è qualcosa di diverso. Come in calendario scolastico, argomento caldo e sentito, no, nel mondo mamme. E papà anche, ma mamme di merda in questo caso. E, chi vuole illustrare la questione e le contromisure da adottare?
Vado sul calendario scolastico, sono ferratissima.
Bene.
Allora, come dicevi giustamente, in Italia abbiamo, insieme alla Danimarca, siamo il paese che frequenta di più la scuola, perché abbiamo ben 200 giorni di frequenza. Ma abbiamo anche un altro primato, perché siamo il paese che chiude per più settimane continuative la scuola, insieme a Lettonia e Malta. Noi chiudiamo per 14 settimane e poi, come si diceva poc'anzi, la ripresa non è mai immediata, è sempre un po' singhiozzo. Quindi ci sono diversi problemi, diversi ostacoli sia per i bambini e le bambine, i ragazzini e le ragazzine, e anche per le famiglie, perché questo calendario, così come è pensato, non serve più a nessuno. In particolare i bambini, ormai è noto che affrontano la summer learning loss, cioè la perdita di competenze dovuta alla chiusura prolungata della scuola estiva, competenze che poi recuperano molto lentamente durante l'anno scolastico. Questo ovviamente acuisce un divario e delle disuguaglianze sociali importantissimo, perché pensiamo che i figli della classe più privilegiata durante l'estate frequentano i campi estivi, magari fanno le gite di formazione,
vanno in vacanza,
si aiutano i compiti, vanno in vacanza, fanno dei bellissimi viaggi anche con i genitori che hanno le ferie, mai 14 settimane, nemmeno gli insegnanti hanno 14 settimane di ferie, ci tengo a dirlo, però ecco, magari riprendono a settembre, che hanno stimolato il loro intelletto, il loro fisico, fatto sport, eccetera. E poi ci sono tantissimi invece bambini, bambine e ragazzini che durante l'estate vengono parcheggiati davanti alla TV o in strada, perché non si può fare altrimenti, perché ormai i genitori lavorano entrambi spessissimo e solo per sbarcare il lunario, e quindi si fa quel che si può. Ovviamente ripensare il calendario servirebbe a tutti. La nostra proposta, per la quale adesso c'è una petizione che è stata lanciata proprio pochissime ore fa ma che sta viaggiando velocissima, si chiama Ristudiamo il calendario. È una petizione che abbiamo portato a terra con WeWorld e sì. La trovate sui nostri siti, sul nostro sito mammadimerda.it oppure su quello di WeWorld o anche su tutti i social, e chiediamo proprio questo. Chiediamo anche il tempo pieno per tutte le scuole, per i ragazzini, per i bambini tra i 3 e i 14 anni.
C'è una frase, quando si parla di questi argomenti, c'è una frase ricorrente che piace a Sara particolarmente, mi sembra di aver capito, che è: ma la scuola non è un parcheggio.
È la nostra preferita, è la nostra più gettonata degli ultimi anni, proprio è una hit.
Insomma, intesa, sì. Il sottinteso un po' ma sti ragazzini, cioè, li avete fatti e adesso rompete pure che non sapete dove metterli e quindi volete la scuola solo per buttarceli lì dentro e non doverci più pensare, che è una visione della scuola terrificante, bruttissima, cioè non penso che ci sia mai stato un genitore che manda un figlio a scuola pensando qualcosa di diverso da spero che ritorni una persona, cavolo, migliore di quando l'ho portato, non più riposata perché è stata ferma, parcheggiata, no? E, cos'è sto pregiudizio gigante che non ci fa essere tutti d'accordo subito sull'idea che un calendario scolastico così non racconta più le nostre vite, perché nessuno di noi, qualsiasi lavoro più o meno, qualsiasi lavoro sia, non lavora più così.
Ma questa è una frase che parla più di chi la afferma, chi la sostiene in realtà, che di chi propone un cambiamento, perché chi può pensare alla scuola come appunto a un deposito di bambini? Come dicevi tu, di certo non si mandano i figli, no? Solo nella speranza che vengano intrattenuti oppure custoditi, posto che comunque la scuola pubblica è anche il primo presidio sociale, no? Svolge anche questa funzione qui, perché appunto, come ricordava Francesca prima, non tutti i bambini nascono nel privilegio appunto di vivere in un quartiere, in una regione, in una famiglia attenta, che li segue, in un posto stimolante, quindi quella funzione lì, essendo i bambini e le bambine anch'essi dei cittadini, deve svolgerla anche lo Stato, e quindi si fa attraverso appunto anche la scuola. Adesso in questo paese c'è una resistenza al cambiamento che è proprio è patologica, endemica, e quindi qualsiasi argomento in realtà noi abbiamo toccato in questi anni, che si trattasse appunto di calendario scolastico o altro, abbiamo riscontrato queste acerrime critiche al fatto che non si può fare. Perché? Perché perché non si sa esattamente. In questo caso le critiche più ricorrenti che si sollevano al cambiamento del calendario è: ma d'estate in Italia fa caldo, le scuole non sono climatizzate. Allora, posto che adesso sono stati stanziati tantissimi fondi di PNRR appunto per la ristruzione degli edifici scolastici, e anche qualora non fosse, sarebbe anche ora di ricominciare, no, ad investire dei soldi,
non ad arrendersi al fatto che il resto del paese è climatizzato, ma le scuole quelle no.
È così e basta. Cioè, se consideriamo che adesso non vorrei sbagliare la cifra, ma mi pare che il 50% degli istituti scolastici non hanno neanche l'agibilità, che è stato uno dei motivi per cui molti non hanno neanche potuto partecipare ai bandi per la ristrutturazione, per esempio per gli asili nido, perché se tu non hai quei certificati di agibilità non puoi partecipare ai bandi, perché non sei a norma sostanzialmente. Ecco, quindi il discorso è: bisogna anche avere una visione e immaginare di poter migliorare e di potersi evolvere, non si può fare perché ci sono mille difficoltà. Siccome ci sono delle priorità, forse bisogna rimetterle un attimo a fuoco. Ecco, bisogna rimettere la scuola in cima alle nostre priorità e, e i diritti dei bambini, oltre che quelli delle famiglie, ovviamente, perché c'è un discorso chiaramente di equità, oltre che di equità sociale. Ma pensiamo a quanti bambini con disabilità, neurodivergenti, che rimangono, no, appunto a casa in quei 3 mesi, e che cosa significa perdere la socialità o perdere le competenze per questi bambini e queste bambine, e quanto è grave e quanto è faticoso poi recuperare e riprendere.
Nella prima puntata di queste 10 trasmissioni di quest'estate, che si può riascoltare in podcast, c'era ospite Viviana. Viviana è una mamma matta, infatti, ma magari non so, vi dovreste conoscere, incontrare, perché più o meno, no? Una mamma matta, perché fa parte di questa associazione di, appunto, mamme e papà matti che adottano dei bimbi con disabilità. E lei ci ha parlato proprio di questo, dei centri estivi e delle difficoltà enormi che ha dovuto fare per far frequentare pochissime ore a singhiozzo, pagando ovviamente il centro estivo a suo figlio, e beh, raccontava proprio i danni che insomma avrebbe vissuto il bimbo in primissima persona, perché da una parte vediamo come i bambini sono sempre davvero il primissimissimo, no? La natalità, ci stanno facendo una testa enorme con la natalità, ma poi andando a guardare i fatti ci sono dei grandissimi pezzi che mancano. Altra campagna bella e importante, portata avanti un po' da più parti, è stata quella dei famosissimi soldi del PNRR per gli asili nido. Noi ne dovevamo costruire un casino, tantissimi. E voi ne avete saputo poi qualcosa? Come è andata a finire? Oppure?
Allora, la campagna che abbiamo fatto insieme ad altre attiviste, che sono Mila Spicola e la Marcello Azzurra Rinaldi, che si chiamava Fate i nidi, fate presto, in realtà ha avuto una grandissima risonanza. Il tema c'è stato perché c'era tutto il tema dei fondi di PNRR che rischiavano di essere perduti, e quindi fortunatamente, calcando la mano e riportando l'attenzione anche sul discorso dei nidi, in tutta la ripresa mediatica c'è entrato anche quello, e tutta la mobilitazione e l'attivazione che c'è stata da parte delle persone intorno a quella petizione, per fortuna ha ottenuto dei risultati, sono proprio dei risultati, sicuramente una grandissima risonanza. In realtà sembra a questo punto che verranno realizzati tutti i posti che erano previsti dal piano di PNRR, tutti i posti in più. Laddove non ce la si farà con i fondi di PNRR, verranno utilizzati altri fondi europei. Il problema, ecco, è che adesso questo devono riaprire un altro bando, chiaramente, per andare a sopperire là dove appunto non sono riusciti nella scadenza del 30 giugno, però insomma, in un certo senso almeno su quello ce l'abbiamo fatta. Il punto è che comunque con quei fondi lì noi andremo a raggiungere l'obiettivo di Barcellona, che è un posto un posto ogni 3 bambini, cioè il 33% dei bambini italiani. E tutti gli altri dove li mettiamo? Cosa facciamo? Cioè, quello era l'obiettivo minimo da raggiungere in
Europa. Ragazze, qui vedo dei segni di rivolta dal ruolo che vi è stato assegnato, quello delle mamme. Quindi dove li mettete questi bambini? Ancora non l'avete capito? A casa con la mamma, che sta a casa insieme a loro, o no?
Volevo proprio intervenire perché quando tu hai detto la natalità, i bambini, sì, ma il messaggio subliminale è che a casa ci devi stare tu. Cioè, a che servono i nidi, il tempo pieno, le scuole aperte d'estate? Perché tanto a casa ci dovrebbe stare la mamma. Questa è la stortura, questo è il messaggio, che invece le donne adesso lavorano e sono pari, dovrebbero almeno essere pari agli uomini. Questa cosa proprio non va giù.
Non va giù, no. Non ci va giù neanche un altro tema, insomma, di cui abbiamo un pochettino parlato, abbiamo un po' incrociato quest'estate, che è quello del congedo di paternità, perché abbiamo parlato un po' di papà e un po' di papà che insomma lo chiedono, lo vorrebbero, però pretesa bizzarra lo vorrebbero, si parla di un congedo pagato, perché anche quello diciamo è un incentivo importante, e sarebbe bello anche obbligatorio. Io vorrei chiudere questa puntata con una chiamata alle armi dell'altra metà del cielo, perché insomma vediamo che se ci si unisce, se ci si crede, se ci si sbatte la testa, forse qualcosina tutti insieme lo possiamo anche ottenere. Però l'unica cosa che non mi piace delle petizioni che avete lanciato e delle campagne che fate e che sono seguite solo troppo da donne, ma dove sono i maschi, che lo sappiamo che poi pure loro stanno a casa d'estate, bene o male, no? Maschi, mobilitatevi pure voi, firmate, perché non si mobilitano questi uomini?
Ma un po' il problema che abbiamo noi è che noi siamo seguite per il 95% da donne.
Ah, okay.
E quindi nasce un po' da lì anche, no? Non abbiamo un seguito maschile, prettamente femminile. Però sicuramente quello che dici è corretto, ci vorrebbero tanti uomini che con i loro seguiti maschili si mobilitassero. Probabilmente
perché
hanno altre priorità, non lo so.
Ma certo, perché la cura è appannaggio ancora femminile, scusate. Ma anche voi,
cura, quello è carico, cioè sei te che ci devi pensare poi a come
sì,
organizzare.
Certo.
L'estate.
L'istruzione dei tuoi figli, il tempo libero, tutto ciò che è manutenzione della famiglia e accudimento, quello riguarda te, non riguarda il maschio. Il maschio è breadwinner, porta la bestia predata a casa la sera, mentre tu ti occupi di accendere il focolare, no? Come per citare nelle note stiliste italiane, no? È la donna che si occupa di tenere vivo il fuoco in casa, tra cui appunto l'accudimento dei figli. Questo è il problema, è anche un problema culturale. Il punto è che non è che noi pretendiamo questi servizi solo perché abbiamo questo vizio di lavorare, ci vogliamo levare questo sfizio di essere autonome. Tu dicevi, ci vorrebbe una chiamata alle armi anche dell'altra parte del cielo, ci vorrebbe una chiamata, una call to action di tutte e di tutti in realtà, anche di chi non ha figli e sente questo tema lontano da sé. Primo perché i bambini sono appunto i cittadini di domani, i dirigenti di domani, i nostri medici, visto che siamo un paese che invecchia, un paese dei vecchi che si prenderanno cura di noi, gli avvocati che ci porteranno avanti la causa per l'invalidità, per la pensione, e sono questi bambini istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, no?
Ecco. Ci danno un bel calcione giù dal burrone invece.
E non farebbero male questo paese dei vecchi, appunto, ma soprattutto perché c'è un tema economico, ecco, c'è un tema economico. Liberare il tempo delle donne, che sono il 52% della popolazione italiana, significa mobilitare forza lavoro, che si traduce in punti PIL in un paese, cioè più soldi per tutti, più servizi per tutti, ecco. Quindi è un tema che dovrebbe riguardare, dovrebbe far saltare sulle sedie tutti quanti.
Ma io voglio comunque chiudere questa stagione di Mezz'ora d'Aria con una nota un po' positiva. E quindi vi leggo una qualche cosa di lontana da voi, ragazze, perché è qualcosa di anche un pochettino romantico, e l'ha scritto pure un uomo, quindi peggio mi sento. Ma voglio dargli fiducia lo stesso. Allora, vi ringrazio, vi saluto e vi leggo questa frase di Gianni Rodari, che è questa qua. La lezione che ricavo dall'esperienza: si ottiene di più per il proprio figlio, si ottiene il meglio per lui, il meglio possibile, se non si agisce da soli, se i genitori si alleano, se ognuno di noi si sente padre di un gruppo, se supera l'egoismo della paternità e della maternità per fare qualcosa che contribuisca a creare una responsabilità collettiva della società adulta nei confronti della società bambina. Vi saluto.
Che bella, ciao. Grazie.
Ciao, ragazzi.
Ciao. Grazie, ciao.
A voi.